Buonasera, buonasera da parte di Radio Firenze Viola, 19.04, torniamo in diretta dopo Garrisca al Vento, come sempre il mercoledì sera nella fascia 19.20 dedicata a Scanner, la nostra trasmissione che ogni mercoledì cura un aspetto riguardante il calcio, il mondo del pallone a 360 gradi, ben snocciolato durante questa fascia oraria appunto con l'avvocato, il direttore sportivo Giulio Dini. Ciao Giulio, buonasera.
Ciao Ludovico, salutiamo Anna che non so se riuscirà a sentirci, ce lo auguriamo, se no ci sentirà in replica oppure in podcast oppure lunedì su TMV Radio dalle 18 alle 19.
Vi ricordiamo infatti, già che lo stava facendo Giulio, che tutte le nostre trasmissioni sono riascoltabili in podcast sul sito di Radio Firenze Viola o sull'app se chiaramente utilizzate lo smartphone o comunque un altro tipo di dispositivo mobile. Ricordandovi anche i numeri di telefono 348 75 9333, su WhatsApp per messaggi scritti e note audio 055 77 111 71, se volete intervenire per parlare con noi dei ragazzi, dei giovani. La puntata di oggi si intitola Giovani, istruzioni per l'uso. Caro Giulio, è quasi un'ossessione questa dei giovani.
È un'ossessione cominciata con alla nostra rubrica che quest'anno è alla nona stagione se non sbaglio, e ogni anno battiamo questo tasto perché al di là di quella che poi può essere l'evoluzione tattica, economica di questo meraviglioso mondo, quello di cui oggettivamente abbiamo bisogno e lo constatiamo tutti gli anni, è di un rinnovamento, di un innalzamento della qualità e soprattutto diciamo di nuove leve, nuovi campioni se possibile, che facciamo sempre tanta fatica a far affacciare sul massimo campionato.
Ecco, forse oggi i giovani sono un valore assoluto espresso solo in parte nel nostro paese, nel nostro calcio?
Allora, se parliamo di nostro calcio, intendi di calcio italiano?
Indubbiamente, dici.
Indubbiamente, anche se dei piccoli timidi passi si stanno facendo. Ormai sappiamo bene che il calcio va dietro a due aspetti fondamentali. Uno è quello economico, e quindi quando mancano risorse ovviamente si deve guardare in casa e si deve anche cominciare a cercare di valorizzare il proprio patrimonio. E l'altro, ahimè, che prescinde poi dalle competenze tecniche, è anche un po' dal vento che tira. Ecco, ora ha cominciato a tirare un venticello che spinge i club a diventare un pochino più coraggiosi e a mettere in campo ragazzi, a portare nelle prime squadre, a cominciare dalla Serie A, ragazzi che prima si facevano invecchiare probabilmente prima in primavera e poi a giro a suon di prestiti, e quindi siamo su questo, ma sempre ragazzi, ecco, avevo perso il concetto, sempre comunque in ritardo rispetto a quella che è il trend europeo, dove
anche perché il calcio è un mondo di grandi aspettative per i loro protagonisti, forse a volte anche troppe per i giovani che sono in ascesa?
Il calcio italiano sicuramente, perché è
perché c'è tanta pressione da noi,
c'è
forse
tanta
anche
pressione,
più che all'estero.
C'è sicuramente, sì, è una questione culturale. Scanner ne parliamo spesso di questo aspetto, lo affrontiamo spesso anche con direttori che hanno lavorato all'estero. È un problema culturale, è un problema culturale che speriamo di riuscire a risolvere, che stiamo affrontando, però la pressione che abbiamo, l'esasperazione del risultato frenano molto le scelte, non solo delle società, dei direttori, certo, ma anche degli allenatori.
Cioè, probabilmente la politica sui giovani all'estero agevola di più i ragazzi rispetto che nei nostri confini.
Senza probabilmente, Ludovico, perché negli altri paesi che comunque hanno, a parte i cosiddetti top 5 campionati, e tra questi,
tra cui rientra l'Italia, tra l'altro.
L'Italia, sì, ma l'Italia poi, bene o male, dal punto di vista finanziario, è una realtà che, diciamo, tiene botta su una logica di competizione che un pochino esula dai principi base, no? Cioè, per competere ad altissimi livelli, per cercare di andare a vincere le Champions, le coppe, chiaro, si devono esasperare tanti aspetti, a cominciare da quello economico, gli investimenti. Abbiamo club che sono estremamente indebitati, però se si guarda al movimento nel suo complesso, obiettivamente all'estero, dove tutte queste pressioni non ci sono, perché i club più importanti non hanno l'obiettivo di vincere qualche cosa anche a livello europeo, si sa che si deve dare spazio di più ai giovani, e per cui trovi nei campionati. La settimana scorsa abbiamo parlato dei campionati nordici,
certo, dove tra l'altro sbocciano fior fior di talenti in questi anni, quindi.
Sì, abbiamo fatto anche una bella distinzione tra quello svedese e quello norvegese, insomma, ma è chiaro che là non è strano trovare un 2007 nell'Allsvenskan, sì, no? Ancora meno, diciamo, in Norvegia. È chiaro,
non fa notizia come qua.
No, non fa notizia perché intanto non sono anche gli sport probabilmente nazionali, e quindi,
certo, c'è meno risalto.
Poi c'è una cultura diversa, e poi sono anche le loro necessità, che, ecco, cioè, far giocare i giovani li permette loro di magari riuscire a valorizzare, riuscire a costituire patrimonio senza avere poi costi particolari. Cioè, voglio dire, ecco, delle indicazioni esplicite, eloquenti. Cioè, in Svezia a giocare in Serie A si guadagnano anche 60.000 euro netti l'anno, che sono
una miseria rispetto che nel grande
sono
calcio.
Un discreto ingaggio di Serie C.
Esatto. Okay.
Ecco, vedi che...
Guarda, a proposito, ti faccio una domanda, visto che incentriamo la puntata di oggi sul settore giovanile. Una categoria che è stata aggiunta ormai da diversi anni sotto la primavera è l'Under 18. Che categoria è? Forse una categoria un po' strana, perché comunque è l'anticamera della primavera, però spesso i ragazzi dopo gli allievi finiscono lì e magari aggiungono un anno di troppo rispetto alla primavera Under 20?
Aggiungono un anno di troppo, forse rallentano un anno di troppo con le primavere, poi magari forse nel corso di questa chiacchierata lo toccheremo anche questo aspetto. C'è anche la questione dell'Under 20, no? Le Serie A c'hanno l'Under 20,
certo,
però sicuramente in una tendenza a anticipare un po' l'esordio, a portare i giovani verso le prime squadre, cercare di farli maturare il prima possibile, questo è un'occasione, diciamo, persa, un motivo per rallentare e probabilmente per permettere a qualche ragazzo di fare un anno in più di rodaggio, nella speranza che poi porti a una manutenzione, a una maturazione che permetta comunque di fare al club di un ritorno su quello che è stato l'investimento, perché poi i club investono.
Però si può dire che c'è un occhio di riguardo da parte delle prime squadre più per la primavera che per la 18.
Assolutamente sì, proprio per quello che ti ho detto.
Sì, sì, appunto, era un voler rimarcare il fatto che comunque sono due categorie distinte, ma l'ultimo passaggio è la primavera.
Le prime squadre hanno bisogno di giovani che vengano dalla primavera, e questi giovani devono essere possibilmente gestiti addirittura dalla direzione sportiva della prima squadra. Adesso, salvo il fatto che alcuni club addirittura creino una nuova figura professionale, quella responsabile della primavera,
cioè un responsabile dedicato solo alla primavera, né prima squadra né settore giovanile,
solo la primavera. Quindi salvo il caso in cui ci siano responsabili dedicati esclusivamente alla primavera, spesso e volentieri le primavere sono di competenza del direttore sportivo della prima squadra, che magari individua tra i suoi collaboratori la figura, diciamo, da dedicare alla primavera. Ma non è il caso del nostro prossimo ospite.
No.
Prego.
Perché ci abbiamo messo un po' per contattarlo, ma siamo lieti di averlo in diretta. Responsabile del settore giovanile dello Spezia, Giuseppe Vecchio, è in linea con noi di Radio Firenze Viola. Direttore, posso chiamarla così? Buonasera, benvenuto.
Sì, anche Beppe, buonasera a tutti. Scusate, ma ero al telefono sempre per lavoro.
Vabbè, sono sempre giornate importanti per...
Mi scuso con tutti.
Per gli addetti ai lavori.
Ci mancherebbe, Beppe, buonasera. Sono Giulio, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Probabilmente eri a prendere per un orecchio qualche giovane della tua squadra, oppure tanto vanno tenuti sempre
a bada.
Siamo sempre al lavoro, non abbiamo orari.
Senti, Beppe, allora direi che nel tuo caso questa domanda, diciamo, calza a fagiolo. Quanto è importante per il responsabile di un settore giovanile di un club di tradizione, che comunque punta molto sui ragazzi, lavorare sul territorio?
Beh, noi a Spezia in particolar modo abbiamo un territorio molto fertile che ha prodotto diversi ragazzi che hanno anche, insomma, giocato parecchio in Serie A. Siamo stati, credo, forse l'unica squadra in Italia ad aver fatto giocare tre ragazzi cresciuti nel settore giovanile titolari in Serie A, di cui uno capitano, che erano i Vignali, Maggiore e Bastoni.
Sì, era Maggiore il capitano, vero?
Sì. Il nostro è un territorio, c'è uno spirito di appartenenza e di attaccamento qua a Spezia molto molto forte, e questo fa sì che i ragazzi si appassionino molto al calcio e peschiamo tantissimo nella nostra provincia, insomma.
Tu, tra l'altro, diciamo, incarni due figure professionali, perché sei stato allenatore, sei allenatore, e lo hai svolto questo ruolo fino a poco tempo fa, prima poi di prendere l'incarico di responsabile.
E... sì, diciamo che è quasi 20 anni, ho fatto un po' tutto, perché ho fatto prima il calciatore per 4 anni quando giocavo, poi ho fatto l'allenatore per 15 anni e adesso sto facendo il responsabile. È stata anche una decisione mia di legarmi al club, perché sono molto attaccato a questi colori.
E questo lo sappiamo bene.
E questo mi fa lavorare con uno spirito anche un po' diverso. Vedo lo Spezia come se fosse un po' la mia seconda famiglia.
Ecco, direttore, lo Spezia quest'anno torna a partecipare al torneo di Viareggio dopo ben 7 anni. È stato presentato il tabellone pochi giorni fa. Lo farà con una formazione mix guidata da mister Alessi. Le chiedo quanto avete voluto questa partecipazione dopo tanti anni e quanto vi rende orgogliosi partecipare al Viareggio di nuovo.
Beh, intanto il Viareggio per tradizione è uno dei tornei più importanti che si disputano in Italia. Abbiamo deciso di partecipare perché intanto grazie all'invito del Viareggio Calcio, E poi perché vogliamo programmare con un attimo di anticipo la primavera che sarà quella del prossimo anno. Il prossimo anno avremo una primavera con non molti 2008, cioè ragazzi in leva, ma con moltissimi 2009, significa ragazzi sotto leva. Crediamo che sia la strada migliore da far percorrere ai nostri ragazzi, perché, come ripeto, abbiamo ragazzi di prospettiva che, anche se il prossimo anno avranno delle difficoltà ad affrontare già un campionato impegnativo come quello della Primavera 2 da sottoleva, però crediamo che sia il percorso più corretto. Siccome il nostro focus è concentrato esclusivamente alla crescita del singolo giocatore, non ci interessa il risultato, di conseguenza questa mentalità ci permette di andare anche ad affrontare un campionato senza quell'assillo di dover vincere o di dover stare attenti che se si ritrocede. Cioè, qua il focus, secondo me, nel settore giovanile deve essere sempre la crescita del singolo giocatore. Poi, se saremo così bravi da abbinare anche i risultati, tutti saremo sicuramente più contenti, ma l'obiettivo è quello di portare almeno uno o due giocatori del nostro settore giovanile in prima squadra. Quest'anno in ritiro, partiti con D'Angelo, ci c'erano ben 11 ragazzi, da Vignali fino a Lorenzelli, che era anche un 2007, che sono cresciuti nel settore giovanile dello Spezia. Credo che questo sia un segnale che noi diamo ai nostri ragazzi, e la strada che vogliamo percorrere è questa qua.
Tra l'altro, poi dal torneo di Viareggio ho visto ci sono tante squadre africane, per cui ci sarà anche per i vostri giovani anche la possibilità di migliorarsi anche sotto il profilo atletico, e sarà un confronto sicuramente di crescita. Beppe, qual è l'allenatore adatto ad una under? Cioè, esiste una tipologia, allora, di allenatore? Perché qualcuno, quando mi capita di parlare a un qualche club, mi dice: no, questo qui, per questi ho bisogno di uno adatto ai giovani, che sa lavorare coi giovani, non mi interessano allenatori che abbiano già allenato i grandi.
Io credo che l'allenatore ideale per il settore giovanile sia quello che mette davanti al suo interesse personale, alla sua ambizione personale, mette davanti i ragazzi. Io, per l'esperienza che ho fatto, ho allenato 15 anni, ho fatto tutta la trafila, dall'under 14 fino alla primavera. Mi sono reso conto, specialmente negli ultimi anni, che se tu ti dedichi ai tuoi ragazzi, la tua ambizione personale la portano avanti loro. Cioè, sono loro che ti fanno diventare un bravo allenatore. Però tu ti devi dedicare. Dedicare significa che se vuoi far crescere un ragazzo, c'è il momento che devi usare il bastone, c'è il momento che devi usare la carota, ma devi sempre pensare che sono ragazzi che hanno assolutamente bisogno di te, e se tu maturi l'esperienza nel settore giovanile te ne rendi conto. A quel punto sai che la tua ambizione personale, perché è giusto che gli allenatori abbiano le loro ambizioni, ci mancherebbe, ma non possono metterle davanti all'interesse dei ragazzi. Allora, se vogliamo trovare un allenatore adatto al settore giovanile, la mentalità deve essere questa.
Direttore Giuseppe Vecchio, appunto, che è in linea con noi di Radio Firenze Viola, spesso nei settori giovanili predomina la tattica sulla tecnica. È un po' un
altro errore.
Ecco, appunto, è uno dei,
ma è vero,
dei
però,
grandi temi di dibattito del calcio italiano nella formazione dei giovani.
È vero, però io quando parlo con gli allenatori, e adesso quest'anno tra l'altro abbiamo inserito un responsabile tecnico che è Massimiliano Maddaloni, che è una persona di grandissime competenze, di grandissima esperienza. Siamo sempre lì a dire: lasciate liberi i ragazzi. Io addirittura, quando allenavo, isolavo i duelli, cioè quando avevo dei giocatori bravi nei duelli, e io non gli dicevo passa la palla, perché non ha senso. Se io ho un giocatore bravo nel duello, che nel calcio di oggi tra l'altro sono fondamentali, che sono quelli che creano le superiorità numeriche, altrimenti le devi trovare con molti movimenti. I giocatori di duello vanno lasciati liberi di duellare, se no è inutile, perché dire a uno bravo nel duello passa la palla e gliela passa uno che non sa duellare, che senso ha? Io ho sempre portato questo di esempio. Noi dobbiamo lasciare liberi i ragazzi di esprimersi, non dobbiamo ingabbiarli nei nostri meccanismi, perché vogliamo giocare con questo sistema di gioco, perché questo sistema di gioco blocca l'avversario. No, ai ragazzi bisogna dare le informazioni giuste sul dominio dei gesti tecnici e sui principi di tattica individuale. Il reparto, il collettivo, viene poi in automatico se loro hanno dentro i principi di tattica individuale delle due fasi.
Certo.
Questo dobbiamo focalizzarci su mille analisi video, mille contrapposizioni, lasciate liberi i ragazzi di esprimersi. Il talento va lasciato libero, altrimenti lo soffochiamo.
No, anche questo perché Beppe,
quello che portiamo avanti noi, o perlomeno cerchiamo di portare avanti noi.
No, ma sono assolutamente d'accordo, con noi sfondi una porta aperta, anche perché poi siamo abituati a vedere le prime squadre anche ai campionati esteri, dove questa benedetta intensità è portata all'esasperazione, si gioca a grandissima velocità e spesso a questa velocità però poi non corrisponde quella capacità tecnica che invece è indispensabile e necessaria. Io spesso e volentieri faccio l'esempio adesso di questi centrali che si buttano dalla difesa dentro, entrano dentro al campo, scambiano e addirittura si inseriscono per andare a segnare. Non è roba per tutti, cioè lo può fare Ramon del Como, lo vediamo far fare a Pavlovic, a Bastoni, però io vedo allenatori in Serie A che prendono, diciamo, il trend e ci buttano il centrale che hanno e lo mettono in estrema difficoltà.
Giulio, io parlare di prime squadre, io sono un po' allergico perché ho fatto una scelta di fare settore giovanile.
No, ma lo dico perché poi il problema nasce, cioè poi il problema sorge.
Io sto martellando, ti faccio l'esempio dei difensori, io sto martellando gli allenatori a insegnare ai difensori a marcare. Ecco. Perché qua ci dimentichiamo che poi i difensori devono difendere.
Oh.
E
i portieri parare.
Ascolta, nel mio settore giovanile,
l'attaccante attaccare.
A Spezia nessuna squadra fa il castello, perché devono marcare a uomo. Poi quando andranno con i grandi faranno il castello, ok? Ma noi dobbiamo insegnare prima di tutto come si marca, con la palla da fermo, con la palla in movimento, cioè noi dobbiamo tornare in un certo senso a quello che ci insegnavano a noi 30 anni fa. Se noi vediamo il calcio di adesso, è un po' come il calcio di una volta quando tu marcavi uomo col libero. Adesso è uomo tutto campo. A maggior ragione devi saper marcare. Il compito del settore giovanile è aggiornarsi, e noi ci aggiorniamo, ma bisogna preparare i ragazzi sui fondamentali, sui principi della tattica individuale, altrimenti non riusciranno mai a marcare, perché non sanno come fare.
Direttore, brevemente un'altra domanda io la volevo fare sempre sul vostro mondo a Spezia, visto che molto spesso vengono elogiate le strutture allo Spezia e sono un tema di dibattito a 360 nel mondo del calcio. Noi lavoriamo a Firenze, dove il Viola Park è un fiore all'occhiello, anche la proprietà americana si è speso tanto in queste cose. Quanto è importante per voi avere a che fare con strutture di questo tipo e in generale per una società?
No, vabbè, le infrastrutture sono fondamentali per ogni club che vuole progettare qualcosa di buono, qualcosa di importante. Il Viola Park è una roba incredibile. Se vuoi progettare devi avere, noi a Spezia nel nostro piccolo abbiamo un centro sportivo che è meraviglioso, ma è proprio la nostra forza, perché ti permette di lavorare, ti permette di mettere anche nelle condizioni i ragazzi di non farsi mancare niente. I centri sportivi sono fondamentali per tutti i club. Noi abbiamo avuto la fortuna molti anni fa di essere acquisiti da Gabriele Volpi, che la prima cosa che ha fatto ha costruito un centro sportivo meraviglioso. E da lì che è partito un po' tutto il settore giovanile dello Spezia Calcio. Proprio perché avevi le strutture per poterti permettere di progettare qualcosa di buono, e credo che in questi anni abbiamo dimostrato che lavorando bene con un centro sportivo, con idee, con risorse, siamo riusciti insomma a ritagliarci un ruolo importante. Non va mai dimenticato che noi affrontiamo tutte squadre di top club, eppure riusciamo a battagliare con tutti.
Beppe, rimani con noi un paio di minuti, andiamo in fascia e riprendiamo con l'ultima domanda. Grazie.
Radio Firenze Viola.
Scanner. 19:31, torniamo in diretta. State ascoltando Radio Firenze Viola, in particolare Scanner, appunto la trasmissione che tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 cura un tema particolare legato al calcio con l'avvocato e direttore sportivo Giulio Dini. Abbiamo ancora in linea Giuseppe Vecchio, responsabile del settore giovanile dello Spezia, a cui chiediamo ancora un paio di curiosità, giusto Giulio?
Una domanda, diciamo due domande in una, Beppe. Credo di conoscere la risposta, però mi piacerebbe che la sentissero anche gli ascoltatori. Allora, la Under 20 che senso ha? E poi pensi che l'Under 23 sia davvero utile?
Allora, l'Under 23 può essere utile. In generale credo che le seconde squadre possano essere molto utili. Dipende sempre con che obiettivo. Io credo che il settore giovanile, non possiamo pensare che in un settore giovanile, faccio l'esempio della prima, ci siano 18 ragazzi tutti di grande prospettiva che arriveranno a giocare ad altissimi livelli. Ci saranno quei 2-3 ragazzi che magari riescono ad arrivare ad altri livelli, gli altri andranno nelle serie inferiori, ma vanno comunque formati. E l'obiettivo, a mio modo di vedere, fare la Primavera 1 con i 2006 ha poco senso. I 2006 dovrebbero essere ragazzi già pronti per andare a giocare con i grandi. Siamo, credo, uno dei pochi paesi in Europa dove i giocatori giovani, 18, 19 anni, 17 anni, non sono mai pronti per giocare nelle prime squadre. Io mi chiedo perché invece all'estero, da qualsiasi altro paese, sono pronti?
Bisogna, c'hai anche la risposta, però.
Pochettino più di coraggio per farli giocare. Quello di fare l'Under 23 può avere un senso se però ci fai giocare quelli giovani, perché se poi nell'Under 23 mi prendi 5, 6, 7 giocatori grandi, non so quanto senso possa avere. Io personalmente, se c'è un percorso sui ragazzi, sono favorevole a fare anche l'Under 23, ma senza mettere i giocatori navigati, perché ha poco senso. Allora
no, non c'è dubbio, ma magari a volte qualche squadra. Sì, dicevo, qualche club magari utilizza l'Under 23 per vedere se è possibile consolidare l'investimento su quei ragazzi, magari sono, diciamo, hanno fatto un pochino più fatica ad emergere, qualche tardivo.
Se sono bravi, facciamoli giocare,
appunto. E dell'Under 20 sì, che dici?
L'Under 20, l'ho detto, secondo me già quest'anno facciamo la primavera 1 con i 2006. Il 2006 c'hanno 20 anni. Io, se mi ricordo, quando ho iniziato io la carriera, 20 anni avevo già fatto 3 campionati con i grandi. Ridi Giulio, ma è così. Io ho fatto il primo anno a 17 anni in Serie D, poi ho fatto il biennio nel Baracca Lugo di Zaccheroni, abbiamo vinto la C2 e la C1, cioè, e poi sono andato a Messina in B. E avevo 21 anni quando sono andato a Messina. Noi giochiamo in Primavera 1 con il 2006,
certo,
che secondo me sono tutti ragazzi che dovevano partire e andare a giocare con i grandi.
Avremo tanto bisogno di tanto tempo per affrontare questi argomenti.
Potremmo
poi
stare in diretta fino a domattina.
Adesso c'è anche
Giulio, dovremmo vedere anche cosa fanno all'estero.
Ah, quello non c'è dubbio.
All'estero giocano i ragazzi giovani bravi.
Certo.
Da noi si fa molta più fatica.
Non solo all'estero, direttore, non fa scalpore, appunto, se gioca un giovane in Italia, fa notizia invece anche per tanto tempo.
Sì, perché ormai per quello, quando ne gioca uno... Secondo me ci vuole un pochettino più di coraggio, un pochettino... Io poi penso anche a livello economico, con le società che veramente che spendono tanti soldi, potrebbe anche essere un modo per cercare di avere dei budget un pochettino più normali, diciamo.
Certo,
non c'è dubbio.
I giovani del Dubai.
Non c'è dubbio. Direttore, grazie davvero per averci fatto compagnia. Buon lavoro e a presto.
Grazie Beppo, a presto.
Ciao Giulio, ciao.
Un bel intervento quindi con Giuseppe Vecchio, responsabile appunto del settore giovanile dello Spezia. Abbiamo praticamente toccato un po' tutti i tasti che si possono toccare per la formazione di un giovane e di un vivaio di calcio in tutti i suoi aspetti.
Siamo tornati anche indietro a quello che avevamo già affrontato, parlando un po' dell'attitudine di altri paesi, altri campionati.
Sì, sì, facevi riferimento anche a inizio puntata alla trasmissione della settimana scorsa con i campionati del Nord Europa, insomma, dove c'è un'altra politica, un altro modo di crescerli.
Assolutamente, assolutamente. E adesso poi andremo con il nuovo ospite a proseguire questo discorso, magari toccando degli aspetti che comunque sono molto interessanti e ci permettono anche di fare una fotografia di quella che è la situazione attuale del calcio giovanile. Che abbiamo, Ludovico?
Ce l'abbiamo già in linea, direttore sportivo con un'esperienza da direttore generale anche al Viterbo e da responsabile del settore giovanile in passato della Salernitana, Francesco Pistolesi, che è in linea con noi. Direttore, sì, buonasera, benvenuto.
Salve, buonasera a tutti.
Francesco, ciao, grazie di essere con noi.
Salve Giulio, ciao.
Tocco un tasto a te caro. Si può dire che nei settori giovanili adesso si pesca di più tra i dilettanti?
Sì, perché
rispetto al passato,
Sì, perché comunque la Serie B è un campionato formativo, l'eccellenza potrebbe essere, se chi la fa bene, un campionato formativo, e quindi parecchie società vanno a pescare in quel range di squadre, insomma. Ma,
e quindi questo significa che i ragazzi che fanno magari un campionato elite poi hanno bisogno di un periodo di rodaggio all'interno della squadra professionistica, ma insomma poi magari si portano dietro un bagaglio e anche un modo di affrontare l'impegno diverso, forse anche più con maggiore aggressività rispetto a quelli che ormai nei professionisti da qualche anno si sentono paradossalmente dei calciatori fatti.
Sì, perché sicuramente stare a contatto con una prima squadra per un anno ti dà qualcosa in più, sia a livello fisico che a livello di esperienza e a livello formativo, e quindi andare l'anno dopo in una primavera, che può essere primavera 1, primavera 2, sicuramente sei più pronto.
Francesco, come si gestisce anche a livello giovanile, qui tocco un tasto diciamo piuttosto scomodo, ma non scomodo per te, il rapporto con gli agenti? Perché dobbiamo dire candidamente che questi ragazzi sono praticamente tutti assistiti.
Eh sì, bisognerebbe fare innanzitutto una scuola ai genitori per dire che fino ad un certo punto di vista l'agente serve o non serve, e poi lavorare sui ragazzi, perché comunque è un mondo, è discorso secondo me un po' più largo, rivolto anche ai social, apparire, a queste cose qui che portano un po' e deviano un po' il ragazzo dalla strada giusta, insomma.
Sì, però questo per una società, scusa, ho interrotto anche Ludovico, sì. Questo per una società però ha una valenza doppia, cioè il fatto di avere una sorta di controparte che fino a un certo punto potrebbe anche non esserci, poi si scontra anche con le nuove normative, perché poi ora i ragazzi possono liberarsi, non c'è più il famoso vincolo fino ai 19 anni, c'è la necessità di decidere se sottoporre il ragazzo al contratto apprendistato per tanti club. Comunque
alcune sono state anche modifiche recenti, perché sì, il vincolo, per dire, l'hanno tolto da poco.
Sì, sì,
poco,
appunto, tempo fa, sì, c'era. Appunto, però capito, costringono la società anche a fare delle scelte, a volte anche anticiparle, assumendo dei costi che forse si potrebbero evitare, o sbaglio?
Secondo me le società che prendono ragazzi e pensano che è un ragazzo importante lo devono bloccare anche con un apprendistato, e quindi già risolvono la maggior parte.
Quindi te dici sarebbe, in realtà è cambiato poco, perché prima gli facevi il contratto professionistico, ora gli fai l'apprendistato.
Secondo me l'apprendistato inizialmente voglio dare le società perché i costi sono più bassi, e poi dall'apprendistato puoi passare al contratto federale. È come dire, gli faccio prima una cosa un po' più tranquilla a livello economico e poi faccio il contratto. Però il rapporto con i procuratori deve essere buono, con le famiglie, con il ragazzo, e devi fare un lavoro secondo me a 360 gradi. Però se tu, faccio un esempio, prendi un ragazzo l'anno prossimo 2009, perché andiamo a parlare di un ragazzo che dovrà fare la primavera, e ci credi, gli devi fare almeno l'apprendistato.
Direttore, un tema di cui si discute parecchio da tanto tempo è quello relativo nei dilettanti al sistema quote che sono state introdotte ormai da tanti anni, quindi con i ragazzi di una certa fascia d'età che devono necessariamente giocare durante le partite. Tante volte si parla di giovani che magari fanno una, due stagioni in Serie D o in Eccellenza, in promozione, andando giù a cascata, e poi spariscono da quando non sono più quote. Lei come si pone nei confronti di questo sistema? Quali sono secondo lei i pregi, i difetti? Lo toglierebbe, non lo toglierebbe?
Casomai i pregi sono che giocano tanti ragazzi giovani e a discapito di tanti ragazzi grandi, perché poi quando esci da quella quota, diciamo, sei giovane ma sei grande, no? Quindi per 2-3 anni sei penalizzato, e quindi c'è quel problema lì di quella fascia di età. Vi faccio un esempio: 2005, 2004, sono 2003, sono tutti ragazzi penalizzati, anche questi smettono di giocare perché casomai giocavano da under e poi vanno in Eccellenza, in promozione, e la prendono come una sconfitta. Per quanto riguarda i giovani, secondo me, per creare qualità non dovresti mettere nessun under, gioca chi è bravo come prima, chi non è bravo non gioca, anche perché la società organizzata che fa un progetto, che casomai crede nei ragazzi, li fa giocare lo stesso e li vende anche a miglior prezzo, perché non ci sono le regole degli under. Tante società adesso va di moda che buttano dentro 2008-2009 in Serie D le ultime 10 partite, quando casomai hanno già raggiunto gli obiettivi, per far vedere o cercare di fare qualche plusvalenza.
Però questo problema del diventare vecchi rapidamente, cioè di quelle che sono le ex quote, poi c'è un ruolo che lo soffre in particolare, ed è quello del portiere, certo. Anche, che nessuna gente praticamente vuole più, perché ti trovi un ragazzo che ha fatto bene magari anche portando risultati buoni, ma appena cessa di essere quota è visto magari da un club di anche di Serie C come un giovane ancora inesperto. Poi, come si fa coi portieri?
Un'altra cosa che volevo aggiungere alla domanda di Giulio è che per le quote gli allenatori tendono molto spesso a guardare sempre gli stessi ruoli e spesso a giocarsi tra virgolette le quote in campo magari in ruoli dove, passami il termine, si fanno meno danni se non si ha ragazzi così tanto pronti.
E questo è un altro aspetto,
ma quello,
perché tante volte si vedono nelle formazioni o portieri o terzini esterni soprattutto.
Però
sulle quote,
questo che dici tu, ti do del tu, scusami,
certo.
È un discorso anche più profondo, perché quell'allenatore dovrebbe avere almeno 2 anni di contratto, se perde 2 partite in più non dovrebbe succedere nulla, perché se casomai ha un difensore centrale, un play di centrocampo, un attaccante bravo rispetto a un terzino under, li dovrebbe far giocare con coraggio per farli crescere, ma poi l'allenatore se perde la partita lo mandano via. E quindi torniamo ai soliti discorsi, insomma, di programmazione, di credere in qualcosa, insomma.
Francesco, secondo te è giusto pescare all'estero in un settore giovanile? Secondo me mi rispondi in modo affermativo.
No, secondo me è giusto in generale prendere giocatori bravi per portarli in prima squadra, quindi o li prendi all'estero o li prendi in Italia, la differenza è che all'estero pronti e via non li paghi, perché non li devi pagare subito. In Italia casomai te li fanno pagare, perché se tu a gennaio vai a prendere un giocatore che ha fatto 10 partite in D, te lo fanno pagare se lo vuoi prendere, all'estero non lo paghi, questa è un po' la differenza.
Ecco direttore, quanto c'è ancora la tendenza a curare soprattutto l'aspetto fisico dei ragazzi? Perché in Italia si dice molto spesso che ormai si costruiscono i giocatori quasi più in palestra che sul campo e nascono sempre meno talenti puri. Ecco, è vera secondo lei questa cosa o è più una diceria, una voce di corridoio che si rincorre di anno in anno?
È un po' di solito sono le mode che vanno, no? Casomai adesso va tanto il fatto di far partire i ragazzi, di mentalizzarli, partire da dietro dal portiere di far giocare questa palla, di arrivare a far gol con 10 passaggi, 15 passaggi. Prima, 10 anni fa, andava di moda il fatto di essere concreti, di avere un centravanti, buttare la palla giù, andare sulle seconde palle. Non, secondo me non c'è niente di giusto e di non giusto. Secondo me l'allenatore deve guardare il tipo di squadra che ha, si deve adattare, perché nei settori giovanili non è che fanno le squadre per l'allenatore, per come gioca, ma prendono ragazzi, e poi l'allenatore deve essere bravo durante il ritiro estivo a capire le caratteristiche, e tutto si può fare.
Che potrebbe anche andare bene, perché quando si parla di settore giovanile, forse bisognerà che guardare alle caratteristiche dei ragazzi e che non al sistema.
Devi formare il ragazzo fisicamente, mentalmente, gli devi dare una mentalità, devi capire se può arrivare o no in base anche alla famiglia che ha, al procuratore che ha. Devi
vedi, eccolo, il procuratore che ha addirittura.
Certo, perché casomai si conoscono i procuratori, sai che quel tipo di procuratore sposta il ragazzo perché vuole prendere la procura, e quindi eviti di prenderlo perché già sai che l'anno dopo te lo sposta, oppure vai a prendere un procuratore che costruisce con te il percorso del ragazzo, oppure la famiglia, il padre è un esaltato e casomai viene in tribuna e comincia a gridare la domenica, il ragazzo è bravo, ma poi va a casa e il papà lo distrugge mentalmente e non lo prendi. E bisogna conoscere del giocatore un po' tutto, ma queste sono cose che si fanno secondo me nei settori giovanili importanti. In Lega Pro i settori giovanili, dobbiamo dire la verità, sono fatti la maggior parte perché li devono fare, non perché ci mettono impegno o la società investe. Sono poche le società che investono. Ecco, metti il Benevento, una società che investe, e poi i risultati arrivano, no?
E invece proprio per quella è la realtà finanziaria della Serie C, il settore giovanile dovrebbe essere la base per l'esistenza stessa della società.
Ma certo, faccio un esempio: in C c'è il minutaggio. Io quando ero a Viterbo, se andiamo a vedere il minutaggio, l'ha fatto la Viterbese con i ragazzi della primavera, ha fatto un minutaggio alto, a prescindere che sono usciti 2-3 ragazzi, ma se tu fai giocare un ragazzo del settore giovanile hai un minutaggio del 150% rispetto al minutaggio normale, quindi non sono soldi persi, ma sono soldi ben investiti, insomma, ma che vada ti rientrano.
Ludo, dicevi?
No, il direttore stava toccando, insomma, velatamente il tasto delle strutture, che abbiamo già affrontato anche con l'ospite che abbiamo avuto in precedenza durante questa ora, quindi anche a Francesco Pistolesi, che è in linea in questo momento con noi, volevo chiedere non quanto è importante, perché questo è abbastanza scontato, ma cosa ne pensa della situazione delle strutture attualmente nel calcio in Italia, soprattutto nel calcio o nel professionismo basso o nel dilettantismo ancora di più, tra convitto, scuola, spostamenti, per non parlare dei centri sportivi. Siamo carenti da questo punto di vista.
Siamo indietro rispetto all'Europa su tutti. Sono stato all'estero recentemente e hanno anche in paesi casomai che noi pensiamo che sono calcisticamente inferiori a noi, hanno delle strutture che ci danno 20 anni di differenza, insomma. siamo rimasti indietro, poi non ci lamentiamo perché non andiamo ai mondiali, queste cose qui, e ci sono tanti motivi per i quali noi non andiamo ai mondiali. Non è colpa né degli allenatori che vanno, gli allenatori fanno quello che possono, e noi continuiamo a far allenare amici di amici, a far fare direttori a gente che porta qualche sponsor. Sono cose che non dice nessuno, ma lo sanno tutti, è la verità, insomma, no? Non c'è qualità né a livello dirigenziale né a livello di allenatori, non ci sono strutture, è il sistema che andrebbe un po' rivisto e dato meritocrazia, insomma, alle persone che meritano meritocrazia.
Francesco, prima stai parlando delle quote, anche dei contributi, il 150%, se sono riferiti a quote che si sono formate all'interno del club. Te pensi che la riforma Zola, che è entrata in vigore quest'anno, sia solamente positiva o credi che abbia anche qualche stortura?
Io penso che qualsiasi riforma si fa gli si deve dare tempo e spazio, e ci si deve credere, altrimenti dura un anno, due, e poi si toglie tutto. Quindi bisogna aspettare che il lavoro venga fatto e poi dopo 3-4 anni dare dei giudizi. Adesso è presto, insomma, per capire se andrà bene o andrà male, però bisogna credere nelle cose, in tutte le cose in generale, penso nella vita, no? Però anche chi è al vertice dovrebbe pensare a qualcosa per far sì che si riparti dai settori giovanili.
Ecco, direttore, un'altra domanda che abbiamo fatto già all'ospite che abbiamo avuto prima di lei riguarda le seconde squadre, l'Under 23 essenzialmente. Anche questo è un tema di grande dibattito. Noi lavoriamo a Firenze, dove è stata in questi anni messa in piedi una struttura super avanguardistica come il Viola Park, e c'era stato per diverso tempo anche l'obiettivo di allestire l'Under 23. Poi non se n'è fatto niente. In Italia, dopo anni in cui ci si è battuti per metterle in piedi, ad oggi ce l'hanno soltanto tre squadre: l'Atalanta, l'Inter e la Juventus. Le chiedo, secondo lei, quanto è importante avere una squadra B? Quanto pesa nella formazione dei giovani?
No, pesa tanto, perché è formativo. Io farei un campionato solo per quel tipo di squadre lì, eliminerei la primavera, quindi renderei obbligatorio la seconda squadra e toglierei la primavera, o quantomeno farei la primavera sotto età, non con i 2005-2006 come stanno facendo quest'anno.
Certo. Gente che ha famiglia,
con i 2008.
Cioè, quindi abbassando un po' la media età della primavera?
Certo, scalerei di un'annata tutto, perché farei primavera 2008, 2009, eccetera, eccetera. Mm. Perché così è formativo. Che un ragazzo mi giochi la primavera un 2005, che ha 20 anni.
No, certo.
Che senso ha? Non ha nessun senso.
Allora, cioè, devi fare della serie far giocare in primavera al massimo i diciottenni, mi sembra di aver
certo,
capito.
Devi fare la serie C, la metti obbligatoria a tutte le squadre di A e di B, la fai, certo, poi perdi posti sotto, ma riparti da zero. Prima o poi devi partire da zero. Chi in quel momento purtroppo ci rimette, lo fai, trovi un modo per far rimetterlo di meno, e quindi devi ripartire, se no tu non esci più da questa situazione. Francesco. Ma l'ha dimostrato la Juve con quei 5-6 giocatori che ha messo lì, lo dimostrerà l'Atalanta, lo dimostrerà la Roma, che lo vorrà fare, tutte queste squadre che lo stanno facendo. Ovviamente non devono poi puntare a vincere, ma devono puntare a costruire il ragazzo. E il 2005 non può giocare, secondo me, in primavera, deve giocare in primavera il 2008-2009, queste da qui, quest'anno.
In linea con quello che stai dicendo, Francesco, dopo la conclusione del settore giovanile, dov'è meglio andare a giocare? Ora mi dirai, dipenderà dal giocatore, però insomma, a cosa si punta dopo un settore giovanile, quando si va poi in prestito generalmente ad affrontare le prime esperienze?
Scusi Giulio, non ho, è caduto, mi sono assentato con la linea. No?
Dov'è meglio andare a giocare per un ragazzo che conclude la propria esperienza al settore giovanile e magari va in prestito ad affrontare la prima esperienza con i grandi? C'è una destinazione che tu ritieni generalmente ideale per chi esce da una primavera?
Per chi esce dalla primavera, se ci sono due tipologie di giocatori, quello pronto e quello non pronto. Quello pronto ovviamente può fare la B e la C, perché se parliamo che fa la prima A, parliamo di un giocatore forte, e poi ci sono giocatori che vengono forzati a fare, andare in C, casomai non giocare mai, ma tu devi andare in D, fare 30 partite e l'anno dopo torni più forte di prima.
Sì, però ecco, a proposito di questo, esistono, nonostante diciamo quello che è la tendenza, e si sta parlando adesso di prime squadre, ci sono allenatori e poi tutto sommato un pochino i giovani li soffrono, cioè un po' anche, l'abbiamo detto anche prima, l'esasperazione del risultato, il fatto che comunque la panchina scotti e magari dietro preferisci mettere un vecchio, quello in gergo si chiama un vecchio, però non tutti gli allenatori, ecco, si piegano così a cuor leggero a queste esigenze, che poi sono le esigenze della società di mettere giovani, di farli crescere, prendere contributi e via andare. Non parliamo delle prime squadre anche la Serie A, dove magari questo fenomeno addirittura è proprio lampante.
Però Giulio, gli allenatori, leviamo ovviamente la Serie A, le squadre che hanno ambizioni e tutto, l'allenatore è un dipendente, deve fare quello che dice la società gli dà gli obiettivi e l'allenatore li sviluppa. Se un allenatore in Serie D non ascolta la società, non ascolta gli obiettivi, per me siamo alla frutta, insomma, no?
Però magari bisognerebbe pensarci prima, nel senso, prima di dargli...
Certo, il discorso dargli... di prima, gli devi fare 2 anni, devi far stare tranquillo, è un progetto, siamo alle solite, Giulio. L'allenatore è un dipendente, la società dà le linee guida e l'allenatore le deve far rispettare al meglio. Poi questo non significa... L'allenatore gioca chi dice l'allenatore, fa le sostituzioni che dice l'allenatore, si allena con la metodologia che dice l'allenatore, ma non deve, e l'obiettivo è uno, far crescere i giovani, valorizzare i giovani, fare plusvalenze, devono giocare i giovani.
Vai Ludo, l'ultima domanda.
No, brevemente direttore, poi la salutiamo. Accennava prima anche al tema dei genitori nella gestione dei giovani. Invece i direttori e gli allenatori con il ragazzo, ecco, come si devono porre?
In questo momento... Penso che in questo momento della vita, della fase della vita in generale, devono essere un po' fratelli maggiori, no? Carote e bastoni, perché questi ragazzi casomai li prendi troppo forte e li perdi, li prendi leggeri, li perdi. Un po' di carote e un po' di bastoni, insomma.
Non fa mai male. Direttore Francesco Pistolesi, grazie davvero per averci fatto compagnia. Buona serata.
Grazie Francesco, alla prossima.
Va bene Giulio, noi siamo arrivati in fondo alla nostra ora che è decisamente volata. Abbiamo, penso, snocciolato bene un po' tutte le tematiche che riguardano il calcio giovanile e la gestione dei ragazzi. Mi sembra abbastanza soddisfatto di questa
soddisfatto
analisi.
Anche perché in modo inusuale i nostri ospiti stasera hanno risposto
più approfonditamente.
Tante domande anche in maniera piuttosto rapida, per cui siamo riusciti veramente a toccare tutto.
E allora grazie all'avvocato Giulio Dini, che
grazie,
risentiremo presto.
Ludo.
Grazie a Sara Mastro Simone, che ha curato la parte tecnica in regia. Vi lasciamo ad Aspettando Extra Viola con Lorenzo Marucci e Niccolò Ceccarini. Anche da parte di Ludovico Mauro è tutto, restate su Radio Firenze Viola. Ciao
ciao.